Ave Maria, carissimi radioascoltatori, e bentrovati con il consueto appuntamento del commento al Vangelo domenicale. Ci troviamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, anno A, e la Santa Madre Chiesa ci propone all'ascolto e alla meditazione il brano evangelico di San Matteo, capitolo 10, versetti da 37 a 42. Leggiamo prima il brano evangelico e poi ne ascolteremo il commento. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati a tutti in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La liturgia della parola di questa domenica ci rivela un paradosso della nostra fede, della fede cristiana, che unisce insieme gioia e dolore. E possiamo vedere come questo paradosso si manifesti nella visione del mondo. Infatti, per il mondo la gioia coincide con l'assenza di dolore. Al contrario, per la fede, essa nasce solo dalla comunione con Cristo, e quindi attraverso il sacrificio, attraverso la croce. Gesù non promette la tranquillità terrena, tanto da affermare: «Io sono venuto a portare non pace, ma spada». Entrando in un mondo segnato dal peccato, il suo regno esige un combattimento spirituale. E allora la vera pace cristiana non è il quieto vivere, quello che appunto ci vuole offrire il mondo, quella pace di cui spesso parliamo, di cui spesso abbiamo sentito parlare nel Vangelo, quella pace che il mondo vuole darci, una pace soltanto esteriore, fatta di cose effimere, quella pace fatta di assenza di conflitto. Ma se Gesù stesso è venuto a dirci che ci porterà la spada, questo deve farci meditare. Che cosa significa «sono venuto a portare la spada»? La pace nasce da un ordine soprannaturale. La pace nasce quando l'uomo si sottomette a Dio, quando si sottomette alla verità. Ma per trovare questa pace bisogna lottare. E qual è la lotta? Il peccato, le passioni e lo spirito del mondo. La prima lettura presenta la donna di Sunem, come modello di fede concreta. Questa donna è intelligente e in questo modo riesce a riconoscere l'azione di Dio nel suo inviato. Infatti, vedendo passare Eliseo, la sunamita intuisce che non si tratta di un viandante qualunque. Quest'uomo chiedeva ospitalità presso questa famiglia e aveva destato subito la curiosità della donna per il suo modo di comportarsi. E come dicevamo, la donna afferma: «Io so che questo è un uomo di Dio, un santo». Ella possiede uno sguardo interiore che sa discernere il sacro nel segno umile della presenza profetica. E a questo proposito Efrem e il Siro nota che la donna desidera preparare per il profeta una stanza separata. Questo sembra un dettaglio inutile, ma come dicevamo, Sant'Efrem ci fa comprendere attraverso quelle parole lo sguardo interiore che aveva avuto la donna. Non era degno di un santo profeta vivere in un luogo impuro. Nella donna non c'è una semplice ammirazione, ma un autentico senso del sacro che la spinge a trattare santamente ciò che appartiene a Dio. Ed è quello che deve spingere anche noi nel trattare le cose divine. E la costruzione di una stanza al piano superiore è un gesto di pura gratuità, un gesto compiuto per amore del Signore e senza chiedere nulla in cambio. E allora qui vediamo il frutto, i frutti della fede, quando la fede è pura, quando la fede ci porta a quella carità perfetta che è amor di Dio. E qui si attua l'azione miracolosa di Dio. Vediamo infatti come viene vinta la sterilità della donna quando il marito era già anziano. E allora ancora una volta vediamo come la fede e la carità, unite poi alla speranza, portano alla fecondità, questo dono di Dio attraverso il quale egli rimunera chi gli è fedele. E per questo fatto la vicenda della sunamita supera il semplice racconto. Ella, privandosi dei propri beni, riceve la vita e anticipa così Cristo che offrirà totalmente se stesso per donare al mondo la vita eterna. La seconda lettura invece ci introduce nel senso più profondo della teologia paolina della croce. Per l'Apostolo il cristiano entra realmente nel mistero della croce attraverso il battesimo e diviene così proprietà di Cristo. L'uomo battezzato infatti non appartiene più a se stesso, ma attraverso questo sacramento viene inserito nella vita stessa del crocifisso. E San Paolo ci ricorda che con il battesimo occorre abbandonare l'uomo vecchio, cioè le opere cattive e il peccato, operando per una vera conversione. Il credente, dunque, non riceve soltanto una dottrina nuova, ma una vita nuova. La grazia battesimale non elimina la lotta spirituale, ma la prevede, la porta con sé. E San Paolo ci ricorda che con il battesimo dobbiamo abbandonare l'uomo vecchio, cioè quelle opere cattive, il peccato, che ci separano da Dio, e operare una vera conversione. Il credente, dunque, non riceve soltanto una dottrina nuova, ma una vita nuova, la vita della grazia, la vita in Cristo. quella grazia che è propria della comunione con Dio. Il peccato però continua a tentare l'uomo, ma non ne ha più il dominio, perché appunto il battesimo elimina il peccato originale. Tuttavia, rimangono le conseguenze del peccato originale, quindi la concupiscenza, rimangono le fragilità e rimane il dolore. Ma il cristiano possiede la forza per resistere. La sua esistenza è stata configurata sacramentalmente al Cristo crocifisso e poi risorto. Ecco perché la croce non è soltanto un segno esterno della fede cristiana, ma essa viene impressa nel cuore stesso dell'esistenza battesimale. Passiamo ora al brano evangelico di questa domenica, che appartiene al discorso missionario che riportato da San Matteo. E questo brano segna l'annuncio di persecuzioni a causa del regno di Dio. A tal proposito, San Giovanni Crisostomo spiega che la spada di cui parla Gesù è una spada che separa la verità dall'errore. Talvolta la falsa pace va infranta affinché nasca quella vera fondata su Dio. Questo principio si applica innanzitutto ai legami familiari. Quando Gesù dice chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E questo non dobbiamo leggerlo come un disprezzo della vita familiare, un disprezzo della famiglia. Cristo stesso ha santificato il quarto comandamento quando si è sottomesso a Maria e a Giuseppe a Nazareth. Ma queste parole devono farci entrare nella gerarchia che Dio vuole nei nostri sentimenti, nelle nostre azioni. Significa qui mettere Dio al primo posto e poi chiaramente attraverso l'amore di Dio poi amare il nostro prossimo. Ma chi ama padre o madre più di me significa anche se il padre e la madre o i figli ci portano al peccato, noi dobbiamo, per amor di Dio, fuggire il peccato e quindi fuggire da questi amori terreni che sono anche amori viscerali per coloro che ci hanno donato la vita o verso coloro a cui abbiamo donato la vita. Ma la separazione è sempre tra la grazia e il peccato. E allora quando questi affetti diventano disordinati, quando questi affetti ci portano al peccato, dobbiamo operare la separazione. Quando l'amore verso le creature sostituisce quello per il creatore, dobbiamo operare un taglio. E San Matteo, usando il verbo greco philein, che si traduce in amare con affetto profondo, insegna che Gesù non proibisce l'amore filiale o genitoriale, ma ne vieta l'assolutizzazione. E ancora, come nota San Girolamo, tutto va amato subordinatamente a Dio, che è il fine supremo dell'uomo. E Sant'Agostino ancora vuole esprimere questa verità quando dice «Io vi amo in Cristo, ma non vi amo in luogo di Cristo». Quando un affetto umano viene assolutizzato, allora ci troviamo dinanzi ad una idolatria, anche se in apparenza è nobile e legittima. Per questo Cristo introduce il criterio della dignità, intesa come la disposizione interiore a porre il Signore al primo posto, da cui scaturisce immediatamente il dovere della sequela. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Prendere la croce richiama un'azione volontaria. L'inizio della Via Crucis di Gesù, egli prese su di sé volontariamente la croce per salvarci. E allora vuol dire che non dobbiamo subire i dolori, quelli inevitabili, ma assumere consapevolmente la condizione di discepoli. La croce non è una disgrazia, ma è la forma concreta della sequela di Cristo, alla quale noi partecipiamo. L'uomo cerca sempre le sicurezze ed evita ogni sacrificio, ma chi trasforma se stesso nel fine ultimo della propria esistenza finisce per perdere la vita eterna. Ed è questo l'obiettivo a cui noi dobbiamo puntare, la vita eterna. E la vita eterna ci fa superare tutto, anche la croce, che non vuol dire assenza di dolore, ma vuol dire saper affrontare il dolore con le armi che Cristo stesso ci ha dato. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, queste sono le ultime parole del Vangelo di questa domenica, alle quali noi dobbiamo conformarci. Colui che perde la vita a causa di Cristo la ritrova realmente. E questa è la ricompensa che nasce dalla fede e dalla carità con cui le opere vengono compiute. Cristo dunque ci chiede il primato assoluto, ma in cambio della vita eterna. Nessun affetto umano, nessuna sicurezza terrena e nemmeno la propria esistenza possono occupare il posto che appartiene a Lui. Ed è proprio attraverso questa perdita di sé che l'uomo può ritrovare la vera vita. Chiediamo alla Vergine Santissima che possa guidarci in questo cammino di distacco dalle cose terrene, di distacco dagli amori terreni per vivere solo dell'amore di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.